Buongiorno scorpioncini, bentornato in questa prima puntata dell'anno. So che abbiamo già superato Pasqua, ma come è iniziato il vostro 2024? Io ero in Austria, che stavo ballando nella neve sui monti, e a un certo punto mi sono svegliata nel letto dell'hotel. Da lì in poi, tutto malissimo. Ora è ufficialmente primavera, meno male, e a quanto pare sono andata in letargo perché durante tutto l'inverno non ho pubblicato nulla. Scusate. Ero partita col voler parlare dell'ansia, visto che è un tema, di nuovo, molto ricorrente nella mia vita, ma nel cercare di costruire un discorso mi è stato suggerito un problema esistenziale che per il momento le ha rubato la scena. Quindi eccoci qui a parlare di paura del futuro, di pizze, di speranza e altre cose simpatiche. Cosa c'entra con il mare? Lo scopriremo alla fine. Ma prima, il tre cose che... Tre cose che vorresti fare quest'anno. Trovare un lavoro. Tornare in Svezia. E dormire almeno 6-7 ore a notte, per favore. Sigla! Alexa, ma di cosa parla questo podcast?
Saggezza non richiesta.
La domanda di oggi arriva da un'altra persona che preferisce rimanere anonima, che mi dice: durante il giorno mi capita frequentemente di pensare al passato, non importa se si tratta del periodo dell'infanzia o anche solo di 3 anni fa, e mi condiziono al punto che a volte svolgere le normali mansioni quotidiane mi costa una grande fatica. Perdo la voglia e la concentrazione perché sono consapevole che quei momenti non torneranno mai più. È a causa del mio attaccamento al passato che non ho speranze per il futuro? O forse proprio perché non so cosa mi aspetta, mi leggo così tanto a ciò che ho già vissuto? Allora, intanto ringrazio infinitamente questa persona per l'opportunità di parlare di una cosa interessante, ma siccome la conosco molto bene, questo episodio potrebbe finire qui perché gliel'ho già detto un milione di volte cosa deve fare. Recita la mia Orange Kyo e va in terapia. Dovendo allungare il brodo, invece, mi colpisce proprio la presenza di un blocco che impedisce di compiere delle azioni, da quelle quotidiane a quelle per cambiare effettivamente qualcosa. È una situazione comune perché ci si blocca quando si ha paura. Purtroppo ho affrontato più volte l'incapacità di reagire perché terrorizzata, e questo può capitare sia quando qualcuno cerca di molestarti e tu, invece che tirare un calcio, ti pietrifichi, sia quando il problema è nella tua testa e anche solo decidere che pizza ordinare ti manda in tilt. La stessa di sempre che non ti fa provare emozioni nuove ma ti conforta, oppure una diversa che però potrebbe non darti la stessa soddisfazione? In questo caso la pizza è il tema. La margherita o la solita che prendi è il passato. La conosci, pensi a quanto è buona. Tutte le altre sono il futuro. Puoi cambiare tutti i condimenti che vuoi, puoi togliere la passata, puoi togliere la mozzarella, ma hai talmente tanta scelta che nel dubbio la lasci così com'è e non saprai mai se c'è qualche combinazione di ingredienti che ti piace di più o di meno. Com'è che parlo sempre di cibo? Comunque, ci sono davvero dinamiche che il cervello applica a situazioni così piccole, ma sono probabilmente lo specchio di condizioni più ampie che ci preoccupano al punto da non riuscire davvero ad agire e prendere decisioni. Come al solito, è la nostra oscurità che ci frena. Per rendere questo discorso un po' meno becero, cito degli estratti di un articolo dell'inimitabile Tamotsu Nakashima, tratto da Buddhismo e Società numero 104. In giapponese, il termine codardo può essere tradotto letteralmente con non assiduo, o come colui che non vuole avanzare. È codardo chi non affronta con costanza e perseveranza le difficoltà e dunque non approfondisce la fede. Affrontare un problema vuol dire non cercare la causa al di fuori di sé. Se si vede la causa fuori, non si può affrontare un problema seriamente. Se invece si riconosce la causa dentro di sé, allora ci si assume la responsabilità. La paura di affrontare un problema appare quando si ha qualche scappatoia. In ogni caso, la paura non si può mettere da parte. Ricordiamoci comunque che chi ha avuto coraggio ha avuto anche paura. A volte non si ha paura solo perché non ci si ferma. È facile quindi essere preda della paura, per questo è importante continuare ad andare avanti senza fermarsi. In generale abbiamo paura di qualcosa che non conosciamo. Dopo la morte non sappiamo cosa c'è, per questo la temiamo. Oppure abbiamo paura del buio, di certi animali, di certi aspetti inconsci. Ma quando eliminiamo l'ignoranza, anche la paura se ne va. Per eliminare questa ignoranza deve essere chiara la decisione personale. Deve essere chiara la visione della vita. Affrontare la vita ogni momento è una causa per comprenderla sempre più profondamente. Avere in ogni momento il coraggio di affrontare le nostre difficoltà ci apre la strada per capire, per eliminare l'ignoranza. Anche nella perdita c'è paura, paura di perdere una determinata cosa, un affetto o una certa condizione. Persino nel percorso per raggiungere la propria felicità si ha paura di perdere quello che si ha ora, e questa è una forma di attaccamento. Ma, come si dice, cosa che ottieni, cosa che perdi. Non possiamo mai sapere cosa succederà nel futuro, e nella nostra vita abbiamo esperienza solo di quello che abbiamo vissuto finora. Quando si ha paura di perdere, si pensa che quello che accadrà domani potrà essere peggiore di quello che è accaduto fino ad oggi. Questa è insicurezza, perché si pensa di non saper mantenere quello che si ha. Quest'ultima frase me la vorrei tatuare nel cervello. L'attaccamento ci trattiene, ci incatena. Per paura di perdere qualcosa non osiamo, non scopriamo, non ci lasciamo sorprendere dalla vita. La nostra mente è così brava a ritenere plausibili gli scenari peggiori e impossibili quelli più gioiosi. D'altronde abbiamo sempre sentito dire che è troppo bello per essere vero, no? Come se ci avessero inculcato che bisogna aspettarsi il peggio e ringraziare Dio o chi per lei se ogni tanto ci accade qualcosa di carino. Alla fine chi ha avuto un'infanzia felice si attacca al passato per paura che il futuro vada male, chi ha avuto un'infanzia triste pensa che le cose non possano migliorare mai e alla fine ci demoralizziamo e basta. Ma il buddismo insegna che la speranza è una scelta. Il maestro Daisaku Ikeda ha detto: se non riusciamo ad avere speranza è il momento di crearla. E voi potete dire grazie, come dire a una persona che piange di non piangere. Sì, però una volta passato il momento di crisi bisogna comunque far qualcosa per spostarsi da lì. Sto imparando davvero che è la costanza che ti salva. Come ogni preparazione, se vuoi gareggiare alle Olimpiadi ti devi allenare. Se vuoi pubblicare un romanzo devi scriverlo. Se vuoi essere in grado di affrontare la vita devi trovare uno scopo, una ragione per essere felice. Cioè nel mio caso, e spero anche nel vostro, devi praticare, ovvero recitare Namyo Rengekyo tutti i giorni, anche per poco tempo, anche se ti sembra di non sentire nulla. È l'allenamento che ti permette di illuminare le parti oscurate dentro di te, così da non farti sopraffare, non lasciarti padroneggiare dalla mente che ti dice che hai fallito. A proposito, ho ascoltato di recente una cosa che avrei voluto scrivere io, dal titolo Sul fallimento e sulla possibilità di un cambio di tempo verbale. Il podcast è Amare parole, della sociolinguista Vera Gheno, che vi consiglio caldamente perché asfalta ogni polemica sul linguaggio con fatti e logica. In questo episodio, invece, Gheno prende come esempio delle sue vicende personali che non sono andate secondo le aspettative della società, come l'istruzione, il divorzio e la precarietà lavorativa, e spero sia legale che io ve lo riporti, fa il seguente ragionamento. Sono dunque una fallita? Non lo penso. Penso di essere una persona che ha fallito, sì, a più riprese, facendosi male e anche facendo male ad altre persone, senza volerlo almeno nella maggior parte dei casi, ma che non ha mai smesso di provare a migliorare la propria vita, non ha mai smesso di protendersi verso qualcos'altro. In una società molto sbilanciata sull'apparenza, come la nostra, tutta basata sull'idea del successo, e se non hai successo non va bene, mi capita di incontrare davvero tante persone che mi dicono di sentirsi fallite, magari a 20 anni, perché ancora non hanno concluso niente, come pure persone più grandi che ritengono di avere fallito perché sono precarie, come del resto lo sono io. Oppure donne che mi dicono di essere fallite perché non hanno avuto figli o non ne hanno potuti avere. A tutte loro dico sempre che il problema è che usano per descriversi un participio passato, fallito. Un participio passato indica un'azione chiusa, conclusa, non modificabile. È una pietra tombale sulle possibilità di una vita. Una visione apodittica che non permette e non si permette alcun grigio. Io, che invece credo nella possibilità di cambiare il proprio destino fino all'ultimo respiro, non concepisco l'idea del fallito al participio passato, perché è un tempo verbale che toglie qualsiasi speranza. E allora replico sempre, no che non sei fallito, fallita. Casomai, sei fallente. Il participio presente lascia spazio al cambiamento, dall'idea di qualcosa che sta accadendo ma che ancora non si è concluso. Se sei fallente c'è spazio per cambiare, c'è spazio per smettere di fallire e passare da fallente a, non dico felice, ma magari soddisfatto, soddisfatta per esempio. Cosa posso aggiungere? Il linguaggio che usiamo rispecchia la nostra mentalità e a sua volta influenza il nostro modo di pensare. Ho trovato il suo discorso molto buddista. Il buddismo e la scienza insegnano che la vita, nostra come di tutto l'universo, è governata dalla legge di causa ed effetto. Ciò significa banalmente che ogni azione corrisponde a una reazione. Ma noi, con la nostra mente, non possiamo sempre sapere quale sarà, né tantomeno quando avverrà. È come piantare dei semi, per un po' ci dobbiamo accontentare di sapere che sono sottoterra e prendercene cura sperando che nasca qualcosa. Poi, dopo giorni o dopo mesi, intravediamo un puntino verde nel terreno e qualche giorno dopo apriamo gli occhi e troviamo una bella piantina fiorita e non ce ne siamo neanche accorte. Ma ogni fiore è diverso, non sbocciano tutti nello stesso periodo né con le stesse condizioni meteorologiche. Noi funzioniamo allo stesso modo. C'è un tempo specifico per ogni persona e non serve essere impazienti. Per quanto infinito ci possa sembrare l'inverno, si trasforma sempre in primavera. Così come dopo un periodo oscuro ne segue uno felice o comunque migliore. La fede è proprio questa. Essere consapevoli che tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo avrà delle conseguenze e affidarci, lasciar germogliare finché ne raccoglieremo i frutti. Come si dice, se vuoi conoscere le cause del passato, guarda gli effetti del presente. Se vuoi conoscere gli effetti del futuro, guarda le cause del presente. Il karma funziona così, come abbiamo già discusso nell'episodio 4. I risultati arriveranno. E quando si fanno tutti gli sforzi del mondo per anni ma non si ottiene nulla? Per esempio, se si cerca un lavoro o una relazione sentimentale? Allora, per la relazione direi di smettere di cercare, per il lavoro non credo sia la soluzione. Ma secondo il principio della non dualità di vita ambiente, che magari approfondiremo, ciò che c'è dentro di me e ciò che c'è fuori non sono cose separate. Anche se mando curricula in giro, ma in fondo non voglio accontentarmi o penso che andava meglio prima o non credo in me stessa, è molto probabile che prima di ottenere ciò che io desidero debba sciogliere qualche nodo interiore che mi impedisce di crederci realmente. Come dice Nakajima nel primo articolo che vi ho citato, vi ricordo, se si vede la causa fuori non si può affrontare un problema seriamente, se invece si riconosce la causa dentro di sé allora ci si assume la responsabilità. Perciò, per tornare al discorso originale, rimanere attaccata al passato porta all'incapacità di agire, di piantare quei famosi semi e anche di pensare che qualcosa di meglio può esistere per noi. Ma appunto anche i pensieri seguono la legge di causa ed effetto. Se continuiamo a pensare che non ce la possiamo fare, non ce la faremo, perché non agiremo con la stessa convinzione e determinazione di quando almeno proviamo a credere di farcela. È come se, passatemi il termine, mandassimo delle energie negative all'universo. Non è facile e non è immediato riuscirci, ed è proprio per questo che serve costanza. Recitando tutti i giorni una mia Rengekyo, che letteralmente vuol dire mi dedico alla legge di causa ed effetto attraverso il suono della voce, o in qualsiasi altro modo vi è utile per far emergere la vostra saggezza e speranza, sicuramente con il tempo otterrete risultati straordinari. Riuscirete ad affrontare le cose in modo molto diverso e a non scoraggiarvi, perché avrete costruito un io così solido che non può essere buttato giù da un po' di vento. Voglio chiudere con un'ultima citazione che per me è stata illuminante e che svela finalmente il motivo del titolo di oggi. Nel romanzo di Ikeda, La nuova rivoluzione umana, volume 5, un personaggio che si chiama Jujo dice: «Tutto dipende quindi dalla consapevolezza della propria personale responsabilità. Effettivamente mi ricordo di quando frequentavo l'Accademia Navale. Spesso uscivamo in battello e c'era sempre qualcuno che aveva mal di mare, ma se quella stessa persona prendeva il timone si rimetteva perfettamente. È probabile che quella reazione sia dovuta alla tensione che deriva dal sapere che tutto dipende da te. È stato in quelle occasioni che ho scoperto che chi soffre il mal di mare lo deve al suo atteggiamento passivo, al fatto di sentirsi semplicemente trasportato qua e là, piuttosto che essere lui a condurre l'imbarcazione. Il passato è il porto che abbiamo lasciato, il presente dove siamo ora, in alto mare, quindi ci siamo già staccate dalla terraferma, dobbiamo accettarlo. E sta solo a noi decidere dove condurre la barca, la nave o, se siamo fortunate, lo yacht. Vabbè, tanto a me fanno paura tutti i mezzi di trasporto che non toccano terra, quindi non mi pongo il problema. Alla prossima! Grazie! Aggiungo solo un commento sul tema della pizza, che in realtà è un appello a chi fa i menù. Come potete pensare che se io voglio una pizza con le patatine mi senta a mio agio a chiedervi una patatona o una patatosa, o chi ne vuole una tipo con la porchetta non si prenda male a chiedervi una porcona? Cioè, ma non fa ridere, non vi capisco, date dei nomi normali per favore. Vabbè, fatemi sapere, tanto io prendo sempre la marinara, ma non perché sono legata al passato, semplicemente è molto raro trovarne altre vegane. È un appello anche questo, pensateci.